Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina,
Francesco d'Assisi, per me, l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato, l'uomo povero, come vorrei una chiesa povera e per i poveri.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Millenario, definito in ogni dettaglio. La morte e i funerali di un papa hanno seguito per secoli una formula che ostentava ricchezza e potere. Francesco ha deciso di modificarla per renderla più consona alla sua personalità e ai suoi valori. E poi c'è un altro rito che resta immutato, quello del conclave, l'assemblea dei cardinali che dovrà nominare il suo successore. Anche qui però Bergoglio ha voluto dare la sua impronta non nelle modalità, ma nella composizione del conclave. E allora, quali equilibri emergono? Come si nomina un papa? Quali sfide dovrà assumere il suo successore? Ne parliamo questa settimana al Mondo Là Fuori. E lo facciamo con Bruno Boccaletti, responsabile delle trasmissioni religiose della RSI. Bruno, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, sei in partenza per Roma?
Sono in partenza per Roma, esattamente.
Allora, prima di sviscerare con te procedure e ipotesi sull'elezione del nuovo Papa, dacci il tuo ricordo personale di Francesco, perché tu l'hai incontrato.
Allora sì, non è stata solo una photo opportunity come dicono gli anglosassoni, no, ho avuto occasione di incontrarlo soprattutto per quanto riguarda la prima grande intervista che la RSI fece a Papa Francesco con Paolo Rodari. Un'ora e mezza con il Papa, un'ora di intervista più mezz'ora dedicata ad incontri personali. La maggioranza delle persone stringono la mano al Papa. Il Papa ci ha dato la grande opportunità di chiacchierare 2 o 3 minuti personalmente, ognuno di noi della squadra e dell'equipe tecnica anche, con lui, ed è stato un momento emozionante.
In Sicily io li voglio bene. Ognuna delle province ha la propria personalità,
sì.
No? Io lo vedo qui nelle guardie, no? Quello che vengono dal Ticino sono più vicini.
Ma me lo ricordo entrare nella sala. Per dare un po' il carattere di quel Papa, era già in carrozzella.
Meno resistenza fisica, quello del ginocchio è stata un'umiliazione per me. Sì, adesso sta guarendo bene.
Ah, sta guarendo?
Sì, sta così.
Scende dall'ascensore, siamo a casa Santa Marta dove abitava, ma prima di entrare nella porta si alza in piedi con il suo bastone perché voleva salutarci in piedi, faceva già fatica, eppure è stato un gesto che a noi ha colpito moltissimo. E poi subito a ridere perché ci dice, ci aveva fatto portare dei panini, diceva avete mangiato perché adesso dovete lavorare.
Certo, un papa, tu l'hai definito l'altro giorno un monarca assoluto della Chiesa.
Beh,
però,
è il diritto canonico, il diritto,
certo,
della Chiesa lo dice.
Però anche un grande re del buon umore, possiamo definirlo così.
Assolutamente, 2 aspetti nella stessa persona.
Non ha sentito il peso della responsabilità? Perché
no, sono inconscio io.
Era tranquillo.
Dalle volte non me ne accorgo.
Qui siamo a poche ore dal funerale, noi guardiamo un po' oltre, perché questo podcast è dedicato a chi vuole approfondire la questione della nomina del successore del Papa. Qual è la tempistica per l'inizio del conclave?
Beh, tutto in realtà stabilito, cioè la tempistica è minimo 15 giorni dall'inizio della sede vacante, quindi dall'annuncio della morte del Papa, massimo 20 giorni. Perché questo lasso di tempo? Immaginiamo che i cardinali arrivano da diversi continenti, hanno delle altre iniziative, delle altre attività, dunque il tempo di arrivare a Roma, di trovarsi tutti quanti, massimo 20 giorni e si inizia a conclave.
Tu hai usato questa formula sede vacante, e allora chi governa la Chiesa in questo momento? Quali sono le figure più importanti?
Ma direi che c'è il collegio dei cardinali che è incaricato un po' di seguire tutta la trafila sino alla nomina del nuovo Papa. Attenzione, non possono toccare niente, non possono prendere decisioni importanti, quindi si tratta sostanzialmente di gestire gli affari correnti, come si direbbe.
tu ti sei letto quante
guarda, ho il tavolo pieno di appunti, anche perché il Vaticano produce, sì, produce carte, costituzioni e leggi enorme,
e quindi ti sei letto numerose pagine per arrivare a descrivere quello che succederà durante il conclave. Partiamo dal nome conclave. Cosa
chiuso
significa?
Perché si chiude, cioè è una questione in un certo senso che nel passato lontano, nel Medioevo, proteggeva i cardinali che dovevano eleggere il Papa dagli influssi esteriori. Gli influssi esteriori ai tempi erano i re e i principi che volevano un Papa alleato e non nemico, ecco. E poi tutto questo però è servito perché scherma in un certo senso chi deciderà dalle influenze esterne.
Allora dove saranno rinchiusi i cardinali? Dove si tiene concretamente il conclave?
Cappella Sistina. Michelangelo, molto bello, fra le cose più famose, più belle al mondo dell'arte e non solo, questo luogo magico diventa il luogo di lavoro, vengono montati dei banchi per 135 cardinali, è lì che si svolge tutto, perché a un certo momento arriva qualcuno, chiude le porte e dice la fatidica frase extra omnes, fuori tutti. Restano soltanto i cardinali che devono poter discutere liberamente e poi seguire lezione dopo lezione, ma ne parleremo.
Possono dire tutto liberamente, ma sostanzialmente non dovrebbe uscire nulla di quanto discutono.
È scritto nero su bianco. C'è una costituzione apostolica che ha un nome latino, Universi Dominici Gregis, che regola da circa una trentina d'anni, dai tempi di Giovanni Paolo II, il conclave. L'elemento della segretezza e della riservatezza è fondamentale, cioè non può uscire niente, appena la scomunica, ma non solo non può uscire niente 20 o 30 anni dopo, i cardinali sono tenuti al segreto in perpetuo, così è scritto.
Hai dato una cifra, 135 cardinali, giusto, che parteciperanno, ma chi può partecipare? Chi sono questi cardinali?
Allora, sono quelli che hanno meno di 80 anni. Questo è un po' il discrimine, cioè ci sono molti cardinali che hanno più di 80 anni, che hanno avuto anche un ruolo molto importante nella Chiesa, ma non possono entrare in conclave. Soltanto chi è al di sotto degli 80 anni può eleggere il Papa. Ma non è detto che il Papa sia uno di loro.
Tra l'altro, chi può diventare Papa? Chiunque.
Allora, siamo proprio alla base. Sesso maschile, battezzati e non essere sposati, quindi sostanzialmente quasi tutti noi o moltissimi
io
di
te
noi.
No, però
poi però persone. Succede quello che succede con il Consiglio federale, che nel 99% dei casi ad essere eletto in Consiglio federale è un membro del Parlamento, e quindi diciamo che la norma, la regola, non la norma giuridica, ma sostanzialmente l'abitudine è quello di eleggere un cardinale, perché ci si conosce e questa è la dinamica.
Accennavi al fatto che cardinali potenti non possono votare, e c'è anche un'altra particolarità. Ci sono anche delle diocesi molto grandi i cui vescovi sono magari arcivescovi ma non sono cardinali. Pensiamo alla diocesi di Milano,
esattamente,
quella di Venezia che ha dato tanti papi in passato, altre grandi diocesi, Parigi, Madrid, e la particolarità è che chi guida quelle diocesi non è cardinale, quindi non sarà presente
e non parteciperà neanche alla tappa precedente, il conclave, che sono le congregazioni, che sono dei momenti preparatori molto importanti, che in passato sono stati sottovalutati, ma che oggi si capisce che le grandi discussioni iniziano a essere fatte lì. La questione per esempio di Milano è curiosissima, perché sono scelte di Papa Francesco. In precedenza, sino a Benedetto XVI, grandi diocesi o arcidiocesi uguale cardinali. Dopo pochi mesi una persona diventava cardinale. Così non è successo per Milano. Papa Francesco ha nominato cardinale il vescovo di Como e non di Milano, la piccola Como che ha un cardinale e la grande Milano che ha solo un arcivescovo.
È una delle questioni che fa tanto discutere proprio quella della composizione, appunto. Abbiamo detto 135 cardinali, da dove arrivano?
Allora, mi sono segnato un pochettino alcune cifre. Iniziamo a parlare dei cattolici nel mondo. Ti faccio un piccolo quiz. Secondo te qual è il continente con il maggior numero di cattolici, proprio come quantità?
Direi l'America Latina.
Bravo, molti direbbero l'Africa o l'Asia. In realtà fra America Latina e America del Nord abbiamo qualcosa come 666 milioni di cattolici. Tendenzialmente la metà dei cattolici nel mondo vivono nelle due Americhe e sono il 64% della popolazione. Poi si diceva l'Africa, ma l'Africa ha meno cattolici come numero assoluto dell'Europa. L'Europa ne ha ancora 285 milioni e quindi è importante. Poi arriva l'Africa. Si parla moltissimo dell'Asia, solo 154 milioni, sono appena il 3,3% della popolazione, per dire quanto grande è l'Asia anche numericamente.
E questa quota, appunto questa suddivisione tra continenti, si ritrova poi all'interno del conclave? Quindi c'è una maggioranza di latinoamericani e americani?
No, non ancora. Devo dire che il pontificato di Bergoglio ha certamente spostato questo tipo di bilancia, ma non siamo ancora ad una rappresentazione 1-1. Le cifre dicono che abbiamo una maggioranza di europei, poi seguono gli asiatici, perché hanno un cattolicesimo molto frastagliato, pensiamo dalle Filippine, ma c'è anche la Cina, il Giappone, ci sono minoranze cattoliche. E poi dopo andiamo a seguire Sud America, Africa, circa la metà degli europei, e poi scendiamo. Mi sono segnato anche gli italiani, che sono 18, perché è la questione dell'italiano che torna a essere papa, magari la riaffrontiamo dopo.
L'abbiamo accennato, Bergoglio ha provato, no, a rifare gli equilibri all'interno del conclave, nominando appunto tanti cardinali che venivano dalle periferie. Perché l'ha fatto?
Perché corrisponde a una sua visione del mondo, dare voce alla pluralità del mondo cattolico. Noi veniamo, ai tempi di Wojtyła e di Ratzinger, c'è una centralità europea, la grande tradizione, i grandi polmoni della cristianità in Europa. Con Bergoglio si è iniziato a guardare al fatto che il mondo è vario. Il mondo è vario, è fatto di tante sfaccettature, anche il mondo cattolico, e dunque per esempio se penso a Bergoglio vedo che ha fatto molti cardinali asiatici. In conclave ci sono 23 cardinali, 19 li ha fatti lui dall'Asia, no? Ha fatto anche molti sudamericani, ha fatto molti africani, ha fatto meno italiani da questo punto di vista, ha fatto meno europei, cioè ha cercato di riequilibrare. La questione è proprio di avere uno sguardo più universale, perché la Chiesa si dice essere universale, ma questo deve anche trovare un riscontro nella composizione del collegio cardinalizio.
Lui li ha scelti più guardando una rappresentazione geografica o li ha anche scelti guardando alla loro, tra virgolette, ideologia all'interno della Chiesa?
Ma è difficile dire. Prendiamo un esempio che riguarda la Svizzera. Il cardinal Cerrig, che è l'ultimo svizzero diventato cardinale, che va in conclave, uno dei due svizzeri che va in conclave. È un diplomatico puro, ho guardato la sua biografia, sono di più i paesi in cui è stato come diplomatico, quindi come rappresentante della Santa Sede, piuttosto che quelli che lui non ha visitato. Ha girato mezzo mondo.
Io ho vissuto un paese in Europa dove i molti cattolici non osavano dire nei loro uffici che erano cattolici, perché questo significava di essere attaccati, e questa è una realtà che ci deve far pensare.
Poi è finito nel 2012 in Argentina, a Buenos Aires, e chi c'era come arcivescovo nel 2012 a Buenos Aires? C'era Jorge Mario Bergoglio. Dunque l'ha conosciuto personalmente. E poi gli ha fatto fare anche una carriera interessante, perché è diventato il primo nunzio, quindi il primo rappresentante del Vaticano non italiano in Italia. Tutto sommato è una bella medaglia. Questo è un caso di conoscenza personale, ma ce ne sono altri che sostanzialmente sono un po' a lui sconosciuti, ha letto delle cose. Sono delle persone che arrivano per la prima volta a Roma fra questi cardinali. Quindi sarà molto interessante vedere il conclave con questi personaggi nuovi.
Tu hai già cominciato a guardare chi sono i membri del conclave. Quali correnti sono rappresentate? Cioè, possiamo definire solo una corrente conservatrice e una più progressista, o ci sono più sfumature? E ce n'è una maggioritaria?
Allora, la domanda è delle 100 pistole, o dei 100 milioni, perché effettivamente i cardinali non si dividono in correnti, non si dividono neppure per nazionalità o provenienza geografica, perché faccio un esempio: storicamente gli italiani votavano divisi, no? Quindi l'italiano non vota un italiano, e così succede. Direi che ci sono delle sfumature personali, sono legate anche al modo con cui la persona vede non soltanto il suo compito, ma interpreta il ruolo della Chiesa e della fede nel mondo contemporaneo. Allora ci sono certamente delle persone vicine alla sensibilità di Jorge Mario Bergoglio, quindi molto attente anche a tematiche come gli ultimi, gli scartati. Ci sono persone che sono più legate al fatto che la Chiesa ha una voce abbastanza tradizionale, che quindi restando con una propria voce, una propria proposta tradizionale, risponde anche a queste tematiche. Poi sì, ci sono delle differenze geografiche. Faccio un esempio. Uno pensa ad un possibile Papa africano. Possibile, teoricamente ci sono gli africani, prendono peso con il tempo, ci sono delle personalità, ma gli africani sono tendenzialmente conservatori, sono quelli che in un certo senso si sono opposti alle aperture di Papa Francesco, per esempio in tema di divorziati e risposati. Dunque non sempre paese in via di sviluppo significa progressismo, ecco, queste chiavi di lettura quando entri in conclave lasciano un po' al posto a delle alleanze variabili e anche all'emergere di personalità. Io penso che alla fine sarà la personalità più che la corrente o la rappresentazione. Poi c'è qualcuno più tranquillizzante da questo punto di vista e qualcuno meno tranquillizzante.
L'abbiamo citato prima, il cardinale Cerri, che è uno dei due cardinali svizzeri che saranno in conclave. Ricordaci chi è l'altro?
Beh, l'altro è il... Te lo dico subito che Koch, però devo trovarmi bene la scheda.
Cerrig. Abbiamo qua. Due Cerrig.
No, certo, c'ho due Cerrig, ma c'ho anche Koch. No, non è che ci facciamo. Ma no, facciamo... è peggio dell'esame questo.
Allora, il cardinale Koch?
Ecco, è Kurt Koch, cioè è un nome che gira da più tempo, no? E ha un sottofondo diplomatico, ma si è soprattutto occupato di altre religioni.
La metà del cammino ecumenico è di ritrovare l'unità. L'unità soprattutto nella fede, nei
L'ha voluto Benedetto XVI, Papa Bergoglio lo ha valorizzato. Lui oggi è prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, che è un grosso tema. E uno svizzero, chi meglio di uno svizzero può capire la differenza fra le confessioni cristiane e la necessità di un dialogo. Papa Bergoglio ha prestato molta attenzione al rapporto con le altre confessioni cristiane. Kurt Koch è dentro perfettamente all'interno di questa dinamica, però chi lo sa, cioè se questo basterà a diventare Papa.
Qualcuno proprio in queste ore ha fatto il suo nome tra i papabili, cioè la lista dei papabili è lunghissima, non so se vogliamo stare qui a snocciolarla.
Guarda, un giornale ben informato, cioè resisto a questa tentazione, perché allora c'è un famoso detto che non pronuncerò, abbiamo promesso di non pronunciarlo, certo. Lo lascio immaginare a chi ci ascolta.
Sì, cioè, lo diciamo sottovoce, sarebbe che insomma quando uno entra papa poi... esce in un'altra maniera, ecco, lo diciamo sottovoce.
Per dirvi che un famoso giornale ben informato ha prodotto una lista di 20 candidati. Allora, 20 candidati come sparare a pallini larghi, qualcuno si prenderà. Cito solo una persona il cui nome ricorre costantemente, che è il cardinal Parolin, che è il segretario di Stato, il numero 2 del Vaticano. Poi il ministro degli esteri, degli affari generali della Chiesa, e in un certo senso sostituiva Papa Bergoglio. È una figura che piace per alcuni elementi. A 70 anni non piace l'idea di un Papa troppo giovane, per poi questo pensano molti cardinali, ce lo ritroviamo per 30 anni a gestire la Chiesa. È un bergogliano, è stato scelto da Papa Bergoglio, ma non troppo bergogliano. E quindi potrebbe essere anche quell'uomo ponte rispetto a sensibilità, come dire, più tradizionali all'interno della Chiesa. Ma questo, io sto facendo della fantapolitica e raramente ho visto un vaticanista o una vaticanista così ben informato da centrare il nome del Papa abbastanza sicuramente. Si fanno delle ipotesi, ma forse non è questo il caso.
Invece allora ti chiedo di dirci, e questo è forse più semplice da capire, quali sono le sfide che dovrà affrontare il successore di Papa Francesco.
Il pontificato di Papa Francesco ci ha aperto un mondo nuovo, soprattutto come linguaggio. Ha saputo creare diversi ponti, ha aperto delle speranze. Un po' ha ricordato sotto certi aspetti le speranze che aprì Giovanni XXIII. Papa anziano fece il concilio. E la Chiesa si mise all'ascolto del mondo e si ridiede in un certo senso uno scopo nel mondo contemporaneo. Erano gli anni 60, grandi speranze, e la Chiesa seguiva questa ondata di speranza dei popoli del mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Papa Francesco è stato un uomo che con le parole, con i gesti, con la vicinanza, con la semplicità ha risvegliato un desiderio. Questa è un'eredità importante e anche pesante in un certo senso, perché puoi tornare a parlare di dottrina, puoi tornare a parlare di Gesù Cristo, ma devi farlo anche in un modo che tocchi sia chi sta all'interno della Chiesa che chi sta all'esterno. E quindi è una questione di personalità. Secondo me il compito del nuovo Papa è il compito del Papa di sempre. C'è una sfida, i cattolici sono minoranza, in Europa, nei nostri paesi stanno diminuendo di numero. Qual è la ricetta, qual è l'elemento per fare in modo che le persone tornino a interessarsi e vedano una possibilità personale? In un certo senso Papa Francesco interessava anche il mondo laico aperto delle strade. Poi era fisso, era fermo sulla dottrina, non ha cambiato la dottrina. Un punto di equilibrio difficile. Chissà, arriverà un uomo che guarderà indietro, ma sempre i papi che muoiono sono personalità importanti e lasciano delle tracce, e deve dare il proprio colore al futuro della Chiesa, e lo si fa soltanto con una forte passione, una forte dedizione e anche delle capacità che servono in questo caso.
Bruno Boccaletti abbiamo dato questa settimana una sbirciatina all'interno della Cappella Sistina, dove si terrà il conclave per la nomina del successore di Papa Francesco. Ci ha accompagnato Mauro Benzoni, che ha registrato in studio questa puntata, che è poi stata realizzata da Alessia Fontana e post prodotta da Daniele Sola. Chiudiamo qui l'episodio del Mondo là fuori. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti invito a tornare la prossima settimana.